La voce di Venezia vi presenta Mondo Creativo. In studio Mattia Cagalli e Tony Marra.
Benvenuti e bentornati a Mondo Creativo. È un po' che non ci sentiamo per impegni vari, sia miei che del mio consueto compagno di viaggio. E parliamo di cinema e lo facciamo appunto sempre con Tony Marra.
Ciao a tutti, dopo veramente tanto tempo.
Esatto. Purtroppo il lavoro ci rovina, abbiamo detto. Esatto. E abbiamo deciso di tornare, visto l'imminenza di una festa, chiamiamola commerciale, come San Valentino, di suggerire qualche film da guardare in lieta compagnia, diciamo romantici. E ci siamo divisi il lavoro, diciamo, due film a testa, e comincia Tony perché lui sceglie sempre quelli più vecchi.
Però stavolta niente bianco e nero, pensa un po'. E addirittura sono, pensa un po', tutti quanti del ventunesimo secolo, tutti e due del ventunesimo secolo, cioè proprio, cioè praticamente per me girati ieri, l'altro ieri.
Esatto, ventunesimo secolo. Con cosa vogliamo cominciare?
Allora, cominciamo con uno dei film, a mio avviso, più belli che ho visto negli ultimi 26 anni. E infatti il film è del 2000, è In the Mood for Love di Wong Kar-wai.
Bellissimo.
Cioè, veramente è un film che ho adorato, che ho comprato all'epoca appena ne ho avuto la possibilità. E è il secondo film di una trilogia. Il primo è Days of Being Wild del 91, che onestamente devo dire che non ho visto, però ho letto la trama. Tutti e tre i film di questa trilogia si possono vedere tranquillamente a sé stante, soprattutto il primo. E poi c'è 2046, che è il 2004, però lo citiamo soltanto, casomai se ne parlerà in un'altra occasione. Poi l'altro film del quale parlerò è Incontrerai l'uomo dei tuoi sogni del 2010, praticamente poche ore fa, dal mio punto di vista, è stato girato oggi pomeriggio, e di Woody Allen, un suo film considerato minore, però dal mio punto di vista molto molto valido, altrimenti non l'avrei scelto. Allora, partiamo dal primo, In the Mood for Love del 2000. I protagonisti sono Tony Leung, scritto Leung, uno dei miei attori preferito, e Maggie Cheung. Questi due attori hanno lavorato insieme anche in altri film, però qui probabilmente hanno dato il meglio di loro stessi. Di cosa parla il film? Parla di questi due personaggi nella Hong Kong del 1962. Sono tutte e due appartenenti a una minoranza di Shanghai che si sono trasferiti pochi anni prima dalla Cina a Hong Kong, che all'epoca, ricordo, faceva parte del Regno Unito. E parla di questi due personaggi che prendono come un appartamento, una stanza affittata in due appartamenti uno a fianco all'altro. Sono entrambi sposati apparentemente in maniera felice, però piano piano scoprono che i loro coniugi in realtà hanno una tresca, e per la maggior parte del film non li rivedremo, li vedremo solo all'inizio, poi non li rivedremo più, perché loro scoprono che si sono fatti un bel viaggetto insieme. E inizialmente sono sconvolti da questa cosa, si vede proprio gli attori la tristezza che hanno per aver subito, diciamo, come diremmo noi, terra terra le corna. Si fanno anche delle domande come è potuto succedere. E tra parentesi, c'è una scelta registica, a mio avviso, molto interessante, quella quando compaiono i coniugi dei due protagonisti, non vengono mai presi in volto, vengono presi o fuori campo dunque non vengono proprio presi, oppure vengono di spalle, dunque noi non sappiamo il loro aspetto. E sono personaggi secondari che però hanno un forte peso all'interno del film. Inizialmente, dopo che hanno scoperto, ovviamente, sono molto tristi per una cosa del genere, però cominciano piano piano anche non, senza rendersene conto, una relazione veramente platonica. E cominciano a vedersi sempre più spesso. Cominciano Cho Won-Mo-Wan, che è il personaggio di Johnny Lian, decide di cominciare un romanzo e si fa aiutare dal personaggio di Maggie Cheung, su Lee Sen, e a lavorare insieme per fare questo romanzo. Diventano sempre più uniti, si vedono in continuazione, si telefonano, però decidono di non consumare la loro storia, perché non vogliono scendere al livello li degraderebbe dal loro punto di vista. E dunque è semplicemente un rapporto veramente in tutti i sensi platonico, e al massimo si sfiorano le mani, però non hanno mai il coraggio di arrivare a qualcosa in più, per non degradare questo rapporto. Ovviamente le conseguenze non saranno proprio da happy ending. Il film è, diciamo, un film nella prima parte dolce amaro, sulla parte finale tenderà più sull'amaro. Il film è bellissimo dal punto di vista della regia e della fotografia, nonostante durante il film ci saranno ben due direttori della fotografia che ci lavoreranno, cioè Christopher Doyle, che girerà più o meno un terzo del film, e poi tutto passerà a Mark Lee Pingbin. Le scelte registiche sono eccezionali e si legano moltissimo alla fotografia, che non è assolutamente una fotografia realistica, anzi, ci sono molti colori sparati, anche acidi, diciamo, in alcuni momenti, e particolari molto, soprattutto che si potranno vedere in tutti gli abiti che Maggie Cheung, tutti molto molto belli, sono quasi tutti dei tubini che mettono in evidenza le sue bellissime forme, e che tendono oltre ad avere dei colori molto vividi, a risaltare in confronto agli abiti, per esempio, che indossa Tony Leung, che sono colori più spenti, tendenti grigio, bianco, marrone, marrone scuro, nero. C'è, per esempio, una scena molto bella quando loro si vedranno per la prima volta nella stanza 2046, che è la stanza che Cho decide di prendere per allontanarsi dagli appartamenti dove loro vivono con delle altre persone, e per non far sapere di questa loro relazione. C'è questo corridoio lungo. Dalla parte sinistra ci sono delle tende, un bellissimo drappeggio rosso, rosso sangue. E da questa parte invece i muri e le porte tendono a essere neri e marrone scuro. Quando il personaggio di Maggie Cheung ci va, ha questo tubino, un bellissimo tubino rosso scuro, che tende a uniformarsi alle tende, cioè lei praticamente tende a diventare un tutt'uno come questa, sta con queste tende. E da questa parte invece c'è Tony Leung, che ha i suoi soliti vestiti marroni, marroni, marrone scuro, così, che dunque tende a diventare un tutt'uno con la parte, diciamo, con la parte più rigida, dunque con i muri e con le porte. Ed è un effetto veramente molto bello, oltre a essere bello esteticamente, però si vede che sono questo drappeggio, poi di queste tende, sono mosse dal vento e tendono ad andare verso il muro. come rappresentate quello che vorrebbero fare i due personaggi, cioè tentare di unirsi, però non possono, cioè alla fine c'è sempre quel qualcosa che li tiene separati, cioè le tende cercano di andare verso il muro, ma il muro sta lì, c'è cioè un qualcosa che li fermerà. E poi ci sono delle scelte registiche veramente molto belle, per esempio quando in alcune scene dopo vengono ripresi, loro due cercano di toccarsi, è un momento dove sono tutte e due particolarmente tristi, vengono riprese attraverso delle inferriate che proiettano l'ombra di queste inferriate su di loro. Facendoci capire che in realtà loro sono prigionieri anche delle convenzioni sociali. Non è stato, il 1962 non è stato un anno scelto a caso, perché in quel periodo praticamente avviene da lì negli anni successivi una occidentalizzazione sempre più presente e crescente nella comunità cinese che viveva ad Hong Kong. E questo qui anche è una cosa importante. Loro forse sotto certi punti di vista, venendo anche da Shanghai e avendo vissuto in un'altra nazione, sono ancora legati ad alcuni valori che probabilmente in quel momento venivano meno, ma non riescono a tagliare. Il film è veramente due prove d'attori eccezionali. Vi consiglio ovviamente di vederlo. Il film non ha un lieto fine, ha un finale molto amato, però molto molto poetico, e probabilmente vi rimarrà impresso come è rimasto a me. È un film che vi consiglio, anche se l'amore non arriva al suo compimento, ma esiste anche le storie d'amore che non finiscono con un lieto fine. E questo è quanto, ve lo consiglio vivamente. Vi consiglio anche di vedere il suo seguito 2046, ma di questo ne parleremo forse in un altro podcast. Qualcosa da dire tu su questo film?
E ne parlavamo giusto prima di cominciare. L'ho visto esattamente, praticamente l'ho rivisto esattamente un anno fa come esempio di un film che vorrei riuscire a realizzare, secondo me, ma da tutti i punti di vista, sia di registicamente come inquadrature, scelte e anche come fotografia. Secondo me è semplicemente spettacolare come film.
Sì,
Forse è
cioè proprio
forse.
qui narrano, racconta proprio a mio avviso, con l'utilizzo dei colori, cioè
Esatto,
si vede proprio
esatto.
come il fatto che loro come sono vestiti, la scena a mio avviso della stanza 2046 con questo drappeggio di qua di là è proprio emblematica, quindi proprio sì, cioè attraverso l'utilizzo dei colori racconta veramente, cioè la forza della fotografia, cioè insomma la
Esatto,
fotografia.
esatto. È proprio da
Una cosa
prendere, secondo
molto
me,
importante. Dimmi, sempre.
per chi studia cinema e fotografia, è da prendere d'esempio, secondo me.
Eh sì, le luci sono assolutamente importanti, ma lo dice un qualsiasi regista di qualsiasi tipo, cioè di qualsiasi epoca. Ti dice che diciamo anche che, per esempio, anche dall'espressionismo tedesco in poi la luce è importantissima come viene utilizzata. Ok.
Allora, da un genio a un altro.
Sì, il film è sicuramente un film minore, non è uno dei suoi capolavori, non è certo Manhattan o Anna e le sue sorelle, insomma, però, o Annie. Però è un film che a me è piaciuto molto, anche questo qua, dolce, dolce amato, anche se diciamo che il finale. Per alcune delle coppie che sono coinvolte c'è anche diciamo che c'è un lieto fine, almeno per delle coppie. Allora, il film parte prende in considerazione diverse coppie. Parte con una coppia fatta da Alfie ed Elena, che sono una coppia anziana, e Alfie decide di mollare la moglie perché che è interpretato da Hopkins, Anthony Hopkins, e ormai si sente vecchio e si mette con una ragazzetta di 20-25 anni, insomma, proprio, e lui invece parliamo di uno che sta sui 70 anni, insomma, almeno all'epoca mi sembra stava sui 70-75 anni. Hopkins decide di lasciare la moglie. Elena va ovviamente, si ritrova anziana e sola improvvisamente, decide prima di andare da uno psicologo e poi invece viene circuita da questa sua, diciamo, amica che è una ciarlatana, astrologa, maga, che gli dà dei consigli che ovviamente sono consigli del cavolo, le stelle gli dicono questo, quello dice quell'altro, sono delle stelle a cavolo. E oltre a questa prima coppia c'è la figlia, Sally, che è sposata di questa prima coppia, che è sposata con Roy, un uomo mediocre. Diciamo senza qualità, sotto certi punti di vista anche diciamo, un discreto uomo di merda, che ha avuto soltanto la fortuna di aver fatto un discreto romanzo di successo all'inizio della sua carriera, però ovviamente non è che poi campate con. Dopodiché non è riuscito più a scrivere nulla di decente ed è un uomo comunque senza qualità, non, nel film lo vediamo chiaro e tondo, che ha soltanto una buona parlantina. Riesce a circuire una sua bellissima vicina di casa, alla fine non riusciamo nemmeno a capire perché, però il tutto nella visione di Woody Allen ha un suo perché, cioè non riesce a dunque molla Sally. Che è interpretata da Naomi Watts e comincia una storia con questa. E la povera Sally si ritrova senza il marito che si è messo, comunque il matrimonio non andava troppo bene, si ritrova senza marito, si innamora del suo capo, che però in realtà si innamora di una sua cara amica, dunque rimane senza nulla. E di conseguenza, diciamo che è quella che un po' ci rimette un po' di più. Allora, questa qui è la storia di queste coppie che si creano, sembrano andare bene, però hanno tutta una serie di problematiche. L'unica alla fine che andrà, diciamo, un po' è quella è Elena, la mamma anziana, che alla fine, seguendo quello che gli dirà la sua amica. Cioè, dunque, dicendogli il toro sta in pesci, le stelle ti dicono questo, la luna di qua, di là, cioè tutta una serie di cazzate. Lei riuscirà a incontrare l'uomo dei suoi sogni, col quale dovrebbe dividere la vecchiaia, invece per gli altri andrà sempre peggio. Il film, sotto certi punti di vista, è chiaramente alleniano. Allen ha una visione della vita sostanzialmente molto pe pessimistica. Noi siamo in non decidiamo né di chi ci troviamo ci innamoriamo. E dal punto di vista dei sentimenti siamo in balia dei sentimenti. E dunque le persone che in questo noi vediamo, c'è cioè per esempio Sally che è proprio il personaggio probabilmente che meriterebbe di più, che meriterebbe qualcosa di più per quello che è come persona, per quello che fa. Lei si impegna, è quella che si impegna a far mandare avanti il più possibile il suo matrimonio e fallisce, non fallisce sicuramente per colpa sua, ma è quella che alla fine otterrà di meno. E Alfie ovviamente ha fatto una scelta sbagliatissima perché insomma ha 75 anni e si mette con una ventenne che praticamente sta per lui ovviamente per soldi. Lui non è nemmeno uno stupido, ma ha così paura della vecchiaia che gli è arrivata addosso, ha così paura di rimanere solo che porta avanti questa storia che è ovvio che non possa aver futuro. E purtroppo Allen, questa qui è la sua visione della vita, diciamo, più della vita dell'amore, cioè che alla fine i sentimenti non sono cose che noi possiamo controllare o almeno non possiamo controllare più di tanto, e siamo in balia del destino e a volte dei casi della vita, cioè a volte possiamo incontrare, cioè noi non decidiamo, una cosa che ho sempre apprezzato e ho visto in Allen, che ho visto mia, noi non decidiamo di conoscere una persona, cioè almeno di conoscerla, di conoscere l'esistenza. Noi non è che usciamo la mattina, voglio conoscere Tizia, poi la incontriamo, ma la incontriamo per caso, poi potrebbe diventare la nostra moglie, nostra amante, la nostra fidanzata, quello che è, però insomma non è che noi decidiamo quando conoscere questa, di quanto incontrare questa persona. Gli incontri che noi facciamo sono totalmente casuali nella vita, e a volte vanno bene e a volte vanno male. E il film, questo qua, anche questo qui è un film amato, però insomma a me non piacciono i film, e visto per sempre felici e contenti, non ci ho mai creduto, e dunque preferisco film che mi facciano ragionare su come a volte vanno certe storie, e a volte non c'è nemmeno colpa su quanto alcune storie non vadano bene o non vadano come uno vorrebbe. Tu che ne pensi di questo filmetto?
Allora, questo film ammetto che lo vidi all'epoca dell'uscita e poi non l'ho più recuperato. È uno
No.
dei pochi Woody Allen che non ho più recuperato. Quindi mi hai fatto venire curiosità di riguardarlo, perché ricordavo poco.
Spero che insomma la curiosità far venire curiosità è una delle, secondo me, una delle cose migliori che possiamo fare quando facciamo questi podcast. Spero che qualcun altro abbia voglia di rivederlo. È un film piacevolissimo, non è certo i film che ha fatto negli anni 70, anni 80, che hanno ridefinito un modo di narrare. Allen ha sicuramente ridefinito un modo di fare cinema tra gli anni 70 e 80. Con i suoi capolavori, però è un film godibilissimo, e almeno non è tragico come Scoop, insomma.
Non tragico come Scoop, però, e non sarà un capolavoro, però secondo me anche il più brutto film di Woody Allen è sempre meglio della metà delle riproduzioni moderne, a parte uno.
A parte
A
uno,
parte uno.
quello con un toscanaccio.
Esatto.
Un ex toscanaccio.
Altro personaggio su cui vorrei fare un podcast un giorno perché vorrei capire che cosa gli è accaduto. Vabbè, ma sorvoliamo. Andiamo avanti e proseguiamo con il film successivo, film romantico, favolistico, datato 2013 di Richard Curtis, stesso regista del bel Love Radio Rock, se non ricordo male, e di Love Actually, ed è una commedia romantica che usa il fantastico, e cioè il viaggio nel tempo. Io sono abbastanza fissato con il viaggio nel tempo nel mondo cinematograficamente parlando. Usa il viaggio nel tempo per in realtà però raccontare qualcosa di estremamente concreto e universale, cioè come viviamo la nostra vita quotidiana. In breve, la trama, senza fare eccessivamente spoiler, Tim, all'età di 21 anni, compiuti 21 anni, scopre che come tutti gli uomini della sua famiglia, quindi compreso suo padre, suo nonno, suo bisnonno prima ancora, acquisisce il dono di viaggiare nel tempo. E
Mica da
inizialmente.
poco, eh. Mica da cosa mica da poco.
Sì, magari avere questo dono. Anche perché forse probabilmente farei esattamente quello che fa Tim nel film. Cioè, inizialmente lui utilizza questo dono per migliorare la propria vita. Trattandosi di una commedia sentimentale, nel film vediamo principalmente l'utilizzo del dono proprio da questo punto di vista.
cioè lui cerca disperatamente di conquistare una certa Mary e attraverso la possibilità di viaggiare nel tempo risolve i propri errori e le proprie figuracce proprio per raggiungere il suo scopo, che è appunto quello di conquistarla. E possiamo dire che però alla fin fine l'uso del viaggio nel tempo è una metafora della maturità e non è neanche il vero centro della storia, è semplicemente un mezzo narrativo per narrare quello che significa veramente imparare e convivere con i propri errori e con ciò che non si può controllare, perché sì, ok, saprà viaggiare nel tempo, ha la possibilità di modificare le cose, ma durante il film capirà che non tutto si può cambiare. E ogni volta che cerca di ottimizzare, di migliorare qualcosa, qualcos'altro si perde. La bellezza, secondo me, del film, è al di là un po' dell'umorismo classico inglese e della prova dei vari attori, tra l'altro un Bill Knight che fa il padre, che adoro sempre qualunque cosa faccia, è il fatto che il film comunque sì, è una storia sentimentale, ma al centro c'è il concetto di famiglia. Infatti è importante anche lo stesso rapporto tra padre e figlio, che quasi diventa il cuore emotivo del film. È un rapporto padre-figlio tenero, ironico, quotidiano. È visto quasi come un amore silenzioso, però potentissimo. E Curtis racconta appunto non tanto la coppia, l'amore inteso come coppia, ma inteso come famiglia. E da questo punto di vista, per carità, i cliché non mancano, cioè il fatto che alla fin fine il protagonista capisce che il bello della vita sono le piccole cose e la quotidianità che tutti noi abbiamo e che dobbiamo imparare a cogliere. Però credo che sia un film molto, molto, molto carino, che unisce in modo brillante attraverso dialoghi, personaggi buffi, però tutti abbastanza credibili, il romanticismo è leggero, c'è appunto un umorismo british, che riesce a dare al film, qualcosa di molto, molto carino e piacevole da vedere. Tim è il personaggio comune, la persona comune che vorrebbe fare del bene, ma che si rende conto che la vita non è perfetta e lo imparerà in questo suo viaggio di crescita. Secondo me, non so se tu l'hai visto, io l'avevo.
Tempo fa
Guarda.
sì, l'ho visto. Parentesi, questo è stato anche l'ultimo film del regista. Non so perché qualcuno ha diretto più niente.
Esatto, non ha più
Un
fatto altro.
film, questo qui è l'ultimo. Lui credo si sia dedicato esclusivamente alla sceneggiatura perché praticamente quello ha fatto. Ma infatti brilla più che altro per, secondo me, la sceneggiatura questo film.
Esatto.
Mi è piaciuta di questa cosa il fatto che lui in realtà il soggetto iniziale non è niente di particolare perché praticamente è un giorno della marmotta rifatto,
Esatto.
però da quello spunto iniziale ne ha tratto una cosa totalmente diversa, cioè quasi totalmente diversa, e cioè, ha quasi lo stesso incipit, non, diciamo. L'ossatura della storia è quella, cioè la possibilità di poter modificare anche più volte il proprio passato, cercando di aggiustare, però qui il film prende poi una piega totalmente diversa. È sicuramente più profondo, ci sono più personaggi perché lì in quel film erano solo due, anzi uno e mezzo, perché insomma era. Quello di Murray era quello importante, e poi comunque sia quello che ti racconta, cioè quello a cui arriva alla fine è molto interessante perché insomma ti dice che comunque sì, tu potrai anche tornare indietro e sistemare una cosa, ma la perfezione non ci sarà mai.
Esatto.
Comunque, sistemi una cosa, ma poi cioè, questa cosa sistemata creerà però altri effetti che tu non potrai controllare. Non è che puoi tornare indietro all'infinito cercando di non ci sarà mai. Dunque, alla fine non ha almeno il viaggio del tempo per controllare la propria vita, probabilmente non ha effettivamente senso. Effettivamente ti dà il finale, sì, può sembrare. La parte finale può sembrare un po' semplicistica, però tecnicamente è vero. Cioè, o accetti la vita per così com'è, cercando di viverla meglio, altrimenti fai continui salti, salti, ta, 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 ma per ottenere cosa? Cioè, non è che
Esatto.
puoi saltare indietro all'infinito. E dunque, alla fine, quella è un finale perfettamente plausibile e la sceneggiatura è ottima da questo punto di vista, e il film ha effettivamente un suo valore, insomma. È un bel film da vedere, sicuramente è più ottimistico degli altri due che ho scelto io.
E invece l'ultimo film, datato 2017, italiano, ammetto che l'ho scelto, diciamo, all'ultimo perché l'ho visto assolutamente casualmente su Prime, non conoscevo né l'autore né il film vero e proprio, 2017, Lovers, pellicola appunto italiana, che ha vinto un bel po' di premi in vari festival all'estero, regia di... Scusate un attimo che mi sono perso, di Matteo Vicino, altro regista di cui ammetto la totale ignoranza, non ho visto altro, ho fatto altri due o tre film che
È
però non...
l'ultimo film questo che ha fatto.
Questo è l'ultimo, questo è l'ultimo.
Anche
Ah.
questo anche ultimo, dunque sono già 9 anni che non fa più un film.
Quindi, beh, essendo in Italia mi stupisce più quell'altro, più l'inglese che la pellicola
Però
italiana.
lì
Esatto,
il regista comunque ha continuato a lavorare come sceneggiatore,
esatto.
in posizione di un certo peso.
Allora, Lovers, secondo me, l'ho scelto perché non è un film esente da difetti, anzi, forse ne ha più di uno, però mi ha incuriosito la realizzazione. Allora, è ambientato principalmente, allora, pellicola appunto del 2017, uscita nel 18, è ambientata totalmente a Bologna, e Bologna è quasi un ulteriore personaggio, è un cuore narrativo e visivo del film, come se fosse quasi il palco su cui i protagonisti si muovono. La particolarità del film è quello di avere una struttura circolare dove i quattro personaggi, i quattro attori, interpretano quattro storie romantiche, o più o meno romantiche, e scambiandosi i ruoli. Quindi l'attrice che in un episodio fa un personaggio, nell'episodio magari successivo ne fa uno totalmente diverso. E la struttura appunto della pellicola è circolare. Gli episodi sono quattro e prendono ogni episodio il titolo dal personaggio principale, diciamo, dell'episodio stesso. Il primo si chiama Giulia, il secondo Andrea, il terzo Federico, il quarto Daphne. Nel primo episodio, Giulia è appunto una giovane libraia, sognatrice, e nel secondo è una intraprendente venditrice con velità di attrice, nel terzo è una moglie gelosa, ai limiti del patologico, e nel quarto è una cameriera che si innamora di un personaggio dello Star System. C'è poi Andrea, che nel primo episodio è un giovane che si scontra con l'asprità del mondo lavorativo, nel secondo è un regista che cerca di realizzare il proprio cortometraggio, nel terzo un uomo d'affari che si diletta a cambiare spesso la compagna, e nell'ultimo è un affermato DJ, così Federico e così Daphne. E, come detto, il film non è esente da difetti. Però riesce, secondo me, in maniera interessante, anche se poco approfondita, a esplorare le molteplici sfaccettature dell'amore. Non solo come sentimento romantico,
ma come vero e proprio fenomeno sociale, psicologico e culturale. La struttura circolare inoltre suggerisce che l'amore e le relazioni siano dei veri e propri cicli che tendono a ripetersi, perché tutti noi prima o poi amiamo, soffriamo, tradiamo, ci vendichiamo, ci illudiamo. E secondo me il film cerca di raccontare questo effetto di versatilità dei sentimenti, indipendentemente dalle storie che tutti noi abbiamo, delle nostre storie individuali. Come detto, per carità, non è un film perfetto, ha i suoi difetti, la recitazione magari non sempre è perfetta, però devo dire un punto a favore di una delle quattro attrici, cioè Antonietta Bello, che è il personaggio di Daphne, che secondo me è quella che più di tutti riesce a cambiare proprio modo di recitare in ogni episodio, cioè riesce proprio quasi a trasformarsi veramente, non solo dal punto di vista fisico, ma proprio anche nel modo di fare, di muoversi, di agire. Come detto, è importantissima Bologna, diventa un vero e proprio elemento narrativo attivo, è testimone delle quattro storie, attraverso le sue piazze, le librerie, le strade, i portici. E secondo me è un film che forse ha vinto più premi all'estero di quelli che meritava, perché sta felicissimi della cosa. Però secondo me vale veramente più di un'occhiata. E ha una pecca grande, secondo me. Non approfondisce sempre quello che vorrebbe raccontare. Forse rimane un po' staccato in alcuni episodi, però lo stesso.
Probabilmente anche per un problema di budget, questo è un film con quello
Esatto,
budget e ha
esatto.
voluto mettere il regista un po' troppo a carne a fuoco.
Esatto, c'è troppa forza carne al fuoco, alcuni colpi, no di scena, però delle cose improvvise che accadono, che forse sono eccessive, però spiazzano allo stesso tempo. Però sì, come dici tu, forse ha voluto mettere troppa roba, magari un episodio in meno, e gli altri tre più approfonditi sarebbe stato forse meglio. Però, come dico, secondo me dategli una possibilità, anche perché è visibile anche sulle piattaforme online. Dispiace che non abbia avuto, cioè che non abbia realizzato nient'altro, e sono appunto 9 anni di silenzio registico da parte del regista. Tu l'hai visto?
Sì, l'ho visto qualche anno fa, ci siamo bloccati, non so se te ne sei reso conto.
Mi è venuto fuori all'improvviso, non
Ok.
so.
Volevo, dato che adesso è tutto ripartito al posto, probabilmente questo qui è dovuto al fatto che il budget è da quello che era, probabilmente se tagliava, diciamo, una storia invece di farne quattro, ne
Esatto.
farne tre, avrebbe potuto lavorare meglio anche sulla psicologia, su certe scelte che fanno i protagonisti in alcuni momenti che non sono ben chiari. Cioè, vabbè, il colpo di scena, però a volte ci sono delle cose che fanno che, ma dici, ma perché? Cioè,
Perché?
non
Perché, esatto.
perché diamo una motivazione. Probabilmente ha voluto veramente mettere troppa carne a fuoco e qualche cosa non è riuscita a metterla a fuoco, probabilmente. È
Esatto,
questo
sì,
qui.
condivido. Avrei fatto anch'io un episodio in meno.
Un
Ed è
episodio mio così lavorava meglio,
esatto.
aveva più spazio per sviluppare i personaggi in quelle altre storie. Sarebbe
Esatto.
stato meglio. Comunque sia, è un lavoro dignitoso. Cioè, consiglio di vederlo perché comunque ne vale la pena. Insomma,
Anche
non so che
perché
video questo
mi
è
sono.
uno. Dimmi.
È un periodo che mi sto sforzando di vedere un bel po' di film indipendenti o basso budget, italiano e se ne salvano pochi, questo secondo me è uno dei pochi.
Veramente si può, l'altro film fa questo è Lovers e l'altro è fida Outing, fidanzati per sbaglio, e poi Young Europe, che è però del 2012. E ha lavorato poco, spero insomma che cominci a che faccia qualcos'altro, anche perché poi non è uscito più nulla di suo. Però ha vinto effettivamente un sacco di piccoli riconoscimenti. Con il primo e con questo qui. E speriamo, insomma, che riesca a trovare i soldi per fare qualcos'altro, insomma. Comunque un film
Ok,
dignitoso.
esatto. E vuoi chiudere con qualcosa? Un appello agli
Intendo che
ascoltatori?
facciamo, fateci sapere se volete sapere qualcosa, volete che parliamo di qualcosa, di un argomento che vi può interessare, lo prendiamo in considerazione e ne parliamo, insomma. Il cinema è così vasto, se ci date una guida, per quei pochi che ci seguono, ne saremmo veramente, veramente molto, molto, molto contenti. Grazie.
Condivido l'appello e ci sentiamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!
Grazie.